Sono le 7 per lì, possiamo cominciare.
Ci siamo. Ci siamo, molto bene. Domenica prossima è la seconda domenica del tempo ordinario, quindi vi ricordo i testi della liturgia. Prima lettura è tratta dal primo libro di Samuele, capitolo 3, stiamo leggendo il primo libro di Samuele anche nelle liturgie feriali, capitolo 3 dal versetto 3 al versetto 19, in realtà il lezionario salta i versetti da 11 a 18. Questo è il testo della prima lettura. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 6. Anche qui il lezionario va un po' a saltelli, dal versetto 13 al versetto 20 comunque. E quindi il salmo per la preghiera responsabile è il salmo 40, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 127. E quindi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo primo, dal versetto 35 al versetto 42, pagina che leggevamo nel tempo di Natale, dal versetto 35 al versetto 42. Noi abbiamo celebrato domenica scorsa la festa solenne del battesimo del Signore, che ha fatto seguito immediatamente alla celebrazione della Epifania. Fatto sta che la domenica del battesimo fa da cerniera tra il tempo natalizio e il tempo ordinario. Tant'è vero che domenica prossima è già la seconda domenica del tempo ordinario, quindi la festa del battesimo è anche la prima domenica del tempo ordinario. Nel battesimo del Signore abbiamo adorato l'epifania delle persone divine, ossia la teofania della Trinità Santissima di Dio. Tutta la rivelazione si compie nel nome della Trinità benedetta, in quanto è rivelazione del mistero profondo di Dio. Noi che abbiamo adorato l'incarnazione del Figlio e siamo stati battezzati in Lui, e da Lui, in virtù dello Spirito Santo, siamo stati introdotti nella comunione della vita trinitaria. Ci siamo rivestiti di Cristo, perciò con l'energia vitale che ci viene dallo Spirito Santo possiamo invocare, come dice San Paolo, Abba, Padre. Nel corso delle domeniche del tempo ordinario andremo contemplando di settimana in settimana i misteri della vita pubblica di Gesù. Ci guiderà quest'anno il Vangelo secondo Marco, anche se per questa prossima domenica, come vi annunciavo qualche momento fa, avremo a che fare con una pagina del Vangelo secondo Giovanni. Affidiamoci all'ascolto della parola di Dio che ci converte per il regno. Si realizza così in noi l'opera della grazia e della verità, come dice l'Evangelista nel prologo. Ci è stata rivelata in Lui la grazia, in Lui la verità, in Lui la parola che si è fatta carne per noi, e noi abbiamo visto la sua gloria, pieno di grazia e di verità. Ecco, in noi è l'opera della grazia e della verità che si realizza man mano che ci viene mostrato il volto del Figlio nella carne umana, e l'Evangelo ce ne illustra il mistero. Chi vede il Figlio vede il Padre e già gusta la vita eterna nello Spirito Santo. Al Padre, al Figlio, allo Spirito sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Leggiamo senz'altro il testo della prima lettura nel primo libro di Samuele, nel capitolo 3. Pia, leggi.
La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele ed egli rispose: eccomi. Poi corse da Eli e gli disse: mi hai chiamato? Eccomi. Egli rispose: non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo Samuele. Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato? Eccomi. Ma quello rispose di nuovo: non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato? Eccomi. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: vattene a dormire, e se ti chiamerà dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: parla, perché il tuo servo ti ascolta.
E anche il versetto.
Sì, sì. Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole.
Ecco, il lezionario salta diversi versetti che esplicitano effettivamente che cosa sta per avvenire. La casa di Eli che si sta sfasciando, ma il lezionario ritaglia quei versetti, quindi facciamo conoscenza con Samuele e c'è da rallegrarsi. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Francesco, oggi pure.
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro.
Grazie. Ritorniamo, come vi dicevo poco fa, al Salmo 127. Siamo nel centro della raccolta dei canti delle ascensioni, in tutto sono 15, questo è l'ottavo, esattamente nel centro. Questa collocazione non appartiene soltanto a un ordine numerico, evidentemente ha a che fare con una intenzione didattica propria di chi ha sistemato la raccolta di questi salmi, e sappiamo bene, ce ne siamo resi conto in tanti modi, che la raccolta accompagna uno svolgimento che per tappe ci coinvolge in modo sempre più preciso e in modo sempre più intimo, in una prospettiva di ritorno all'autenticità della nostra vocazione originaria. Ma è il cammino del pellegrino che sale a Gerusalemme all'interno di un processo devozionale per partecipare a delle grandi feste di Israele, quel pellegrino che abbiamo imparato a conoscere, come egli stesso si è presentato con il suo dramma, le sue angosce, le sue incertezze, e d'altra parte ecco che passo passo siamo giunti a un momento nel quale in Salmo 127 ce ne dà dimostrazione, non si guarda più indietro. Ricordate i salmi immediatamente precedenti, il Salmo 124, quale gioia quando mi dicono se il Signore non fosse stato con noi, la rievocazione di tutte le tappe drammatiche che il pellegrino ha affrontato nel corso del viaggio, e il Salmo 125, quella rievocazione di fenomeni di corruzione che continuano a proporre complicità di ogni genere, e finalmente il Salmo 126 che leggevamo nel nostro ultimo incontro prima di Natale. Salmo 126, la ricostruzione del percorso affrontato da coloro che erano prigionieri, dunque il ritorno dall'esilio, da quello stato di deportazione nel quale si è consumata un'esistenza derelitta, ed ecco il ritorno portato da un'onda di esultanza sovrabbondante, un'esperienza entusiasmante che viene rievocata nel passato di chi ha partecipato a questa avventura come un impegno anche nei confronti di altri che sono a loro volta impegnati in questa stessa prospettiva, laddove tante lacrime sono state versate e dove ecco raccolti nuovi e sovrabbondanti man mano vengono raccolti. Ma adesso vedete, il pellegrino non guarda più indietro. E questa mutazione di prospettiva è importante per noi. Non guarda più indietro, guarda il suo presente, e certamente quello che adesso il Salmo 127 testimonia ci aiuta a condividere anche noi un momento di intensa illuminazione interiore per lui. È il suo presente pienamente segnato dall'incontro con quella presenza di cui peraltro è andato in cerca fin dall'inizio del suo viaggio a Gerusalemme, nel Tempio. Ricordate la pace, la pienezza della vita, sì, ma questo presente poi è, come subito constateremo, è aperto verso lo svolgimento del tempo futuro, e il nostro amico pellegrino nel Salmo che adesso subito leggiamo davvero ci aiuta a senza mai dimenticare tutto quello che abbiamo alle spalle e che la provvidenza del Signore ha realizzato per noi, il motivo per cui abbiamo un presente da abitare, ma ecco quale futuro davanti a noi, davanti alla nostra generazione, davanti alla famiglia umana, per quanto riguarda scadenze temporali a cui non potremo sfuggire e che a loro modo diventano per innumerevoli ragioni motivo di angustia, di preoccupazione, di forse addirittura di amara desolazione, ma il nostro pellegrino per davvero, vedete, è entrato nel Tempio a Gerusalemme. Il raccoglimento è intenso, è il momento di una riflessione sulla vita e sulla vicenda umana che ormai ha superato tutti quegli aspetti di polemica che emergevano nei salmi precedenti, probabilmente ricordate, su cui adesso non è il caso di ritornare. Il pellegrinaggio si sta realizzando come un maturo cammino di conversione, molto efficace è stato nel Salmo 126 quel momento in cui il nostro pellegrino e il Salmo ha cantato esattamente questa esperienza sua, tutta interiore ma anche tutta pubblica, la consapevolezza di essere parte di una storia nella quale coloro che sono esuli come lui, coloro che sono in difficoltà con il discernimento della vita, coloro che sono alle prese con fenomeni di smarrimento nel cammino, scoprono di essere prigionieri di una storia d'amore. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, prigionieri di Gerusalemme, prigioniero io, prigionieri noi, è una storia che si manifesta in tutta la sua più profonda e misteriosa originalità. È veramente una storia d'amore, quella della quale siamo prigionieri, e perciò stiamo imparando a sognare, come il Salmo 126 annunciava, a sognare, ma non nel senso di una fuga dalla realtà, proprio nel senso opposto. Stiamo imparando a sognare nel senso di quel discernimento della realtà in quanto è la nostra vocazione alla vita, che adesso siamo in grado di interpretare in modo puntuale, coerente, autentico, per quanto un'affermazione come quella che per il nostro pellegrino è divenuta criterio interpretativo di tutto il suo passato, di tutto il passato nella storia del suo popolo, sia attraverso quell'affermazione che io stesso richiamavo poco fa, proclama, risuoni come un proclama che potrebbe apparire eccessivamente astratto, ideale, una storia d'amore, ma quando mai? Ed invece è proprio così, è la realtà della nostra vocazione alla vita. E questo, man mano che ogni nostra penosa fatica, come il Salmo 126 testimoniava, va germogliando nella gratuità dell'amore che subito si traduce in una grande gioia. Ecco, leggevamo nell'andare coloro che conoscono l'esperienza della deportazione nella vita, di quello che significa essere esuli rispetto al valore autentico, alla pregnanza originaria, alla vocazione alla vita, così come è stata registrata nel suo principio indefettibile, eppure i dati oggettivi del cammino nella vita non corrispondono a quella vocazione, non corrispondono a quel dono, non corrispondono a quella pienezza, ed ecco, esuli dalla vita, e questo andare in esilio versando tante lacrime, ecco, il nostro pellegrino è stato già in grado di illustrare come un cammino di ritorno che si svolge sull'onda di una grande gioia. Nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo, grande gioia, portando i suoi covoni. Ecco, il nostro pellegrino adesso, vedete, non torna più indietro. È giunto a dimora, per dirla così, a dimora nella sua vocazione alla vita. E non per niente, vedete qui, l'intestazione del Salmo 127 riprende quel titolo che è presente in tutti e 15 i Salmi, Canto delle Ascensioni, con un'aggiunta di Salomone. In tutto il Salterio ci sono solo due salmi che aggiungono il richiamo al nome di Salomone: il Salmo 72, che è un salmo messianico, letto e riletto, pregato in tanti modi nel tempo di Natale, e questo Salmo 127, proprio il salmo che fa da perno all'interno della raccolta dei Canti delle Ascensioni di Salomone. Di Salomone, il caso di Salomone, naturalmente tutta la tradizione antica dice i salmi sono opera di Davide, e Davide l'autore, senza stare a discutere adesso in senso critico su un'affermazione del genere, ma per la tradizione è Davide, ma è Davide che scrive per Salomone. Salomone è il figlio, e vedete, la tradizione antica dice Davide aveva progettato di costruire il Tempio, ma non l'ha costruito, perché il Tempio l'ha costruito suo figlio. E dunque, Kimshi, tanto per citare il nome di un maestro della tradizione ebraica di grande rilievo, Kimshi dice, ecco, Davide è emblema di coloro che non riescono a realizzare i propri progetti. È quello che è capitato a Davide, che ha predisposto tutto, ha deciso tutto, ha organizzato tutto e non ha costruito il Tempio. Ma è la storia di una vita che urta contro una delusione per Salomone, per un futuro nel quale il fallimento di una progettualità generosa ma inconcludente troverà sbocco realizzazione che riguarda non più Davide ma Salomone. A dire il vero, poi c'è anche Rashi, grande maestro antecedente addirittura a Kimshi, Rashi, il quale invece dà un'interpretazione più severa, qui ci sarebbe un rimprovero da parte di Davide nei confronti di Salomone. Ma adesso queste cose ci interessano marginalmente, ma quell'accenno a quello che è un tema ricorrente nell'esperienza umana, di come si elaborano progetti che non si realizzano. E questa considerazione ci aiuta adesso ad accostarci in modo diretto alla lettura del Salmo. Subito vale la pena di precisare che, vedete, un'affermazione come quella che ci è stata suggerita da quel grande maestro non è il caso di intendere come una dichiarazione di pessimismo. Non c'è niente da fare, i progetti non si realizzano, e il nostro salmo non è il canto che celebra il pessimismo, invece è esattamente la testimonianza della vocazione alla vita che si realizza per la vita del mondo, si realizza nella prospettiva di un futuro che man mano si apre, che man mano si illumina, che man mano si arricchisce, che man mano porta a compimento quel che il vissuto personale sperimenta come una realtà in sé per sé, comunque chiusa e limitata, ma questo non significa automaticamente giudicare il dato empirico del vissuto particolare di ciascuno o anche di una generazione come un disastro irreparabile. Siamo dentro una storia d'amore che riguarda il passato, che riguarda il futuro. Ecco, questo è il Salmo 127. Una storia d'amore che riguarda il futuro. Vediamo meglio. Dividiamo senz'altro il Salmo, ma non ci vuole molto per rendersene conto, in due strofe, anche il testo che ho sotto gli occhi mette abbastanza chiaramente in evidenza i due brevi svolgimenti, sono pochissimi versetti, ma come al solito io chiacchiererò un po' così a modo mio, e quindi passeremo un po' di tempo. La prima strofa nei primi due versetti, dove il nostro pellegrino che è entrato nel Tempio si guarda attorno, guarda il Tempio, che è una realtà monumentale, è vero, però, e poi vedete il Tempio nella città, e la città di Gerusalemme ormai è caratterizzata in maniera inconfondibile dalla presenza del Tempio. Salire a Gerusalemme, salire al Tempio, il grande viaggio, sì, ci siamo, è il segno della presenza, il sacramento dell'alleanza, e adesso il nostro pellegrino è entrato, e leggo: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori, se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Prima strofa. Vedete, il nostro pellegrino si guarda attorno. Il Tempio, la città. Ma sono riferimenti che danno forma visibile e imponente e di per sé entusiasmante a quella che è la capacità di intervento, di costruzione, di gestione delle cose, è l'iniziativa umana. E vedete, il nostro Salmo ribadisce per tre volte invano, un'illusione, l'illusione dell'iniziativa umana, un'affermazione che sembra subito cascarci addosso come una testimonianza, dicevo poco fa, e poi negavo, quell'affermazione di pessimismo ad oltranza. Inutile. Cosa vuol dire il nostro pellegrino? Vedete, qui fa riferimento a quelli che sono le espressioni per eccellenza, ma in modo sintetico, della vita umana. La casa e la città, il lavoro e naturalmente anche il riposo, la casa è il richiamo all'intimità, la città è il richiamo al pubblico, le grandi dimensioni dell'esistenza umana che sono poi intrecciate tra di loro, per cui la casa funziona in quanto è aperta sul mondo e il pubblico pure è espressione di un sistema di relazioni sociali che sono positivamente efficaci in quanto promuovono le relazioni fraterne, che sono di per sé prerogative di un ambiente domestico, ma sono le dimensioni della vita. E c'è una grande fatica di mezzo, come dice qui il Salmo in questi versetti. C'è una grande fatica, non c'è, vedete, disprezzo per questa fatica, disprezzo, ma i tempi prima dell'alba e dopo il tramonto, invano vi alzate e invano andate a dormire così tardi. Mangiate pane di sudore. Il pane di sudore è il pane della della fatica, dice il testo in ebraico, e usa qui un termine che compare nel libro della Genesi, capitolo 3, nel versetto 17, quando il Signore Dio si rivolge a Adam e gli dice: ecco la tua fatica, ed è una fatica che riguarda l'uomo e poi la compagna a modo suo, nel tempo in cui si sono resi conto di essere denudati, si sono resi conto di essere quasi disorientati e destrutturati rispetto alla loro vocazione alla vita. È il momento in cui il Signore usa un linguaggio nei loro confronti molto, molto preciso e rigoroso, il linguaggio della maledizione. Fatica, il sudore, la fatica, nel senso di una esistenza che si mette in gioco e si consuma in nome di una volontà di protagonismo che ha di per sé un suo programma forse entusiasmante, ma che alla resa dei conti è puntualmente ricondotta, quella volontà di protagonismo, a sconfitte, a contraddizioni, a delusioni, a fallimenti. E dunque la fatica di vivere all'interno di un disegno che sembra necessariamente e inevitabilmente condizionato dal tradimento di una vocazione alla vita, che si chiama maledizione, rispetto a quella vocazione alla vita che invece prospera nella benedizione. E dunque capitolo 3 del Genesi e vedete una prospettiva che è massimamente universale: i luoghi, i tempi, le modalità di presenza sulla scena del mondo, l'organizzazione sociale, la vita personale, dall'intreccio di relazioni interpersonali alle forme istituzionali più complesse. Ed ecco una vicenda che è segnata da, dice il nostro pellegrino con il salmo che sta cantando per noi, dall'esperienza di una profonda tristezza. È una tristezza che sembra imporre l'obbligo di rintanarsi dentro all'orizzonte della solitudine. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, mangiate pane di sudore, il pane della fatica. Quando ecco il punto, vedete, tutto questo è inutile, tutto questo è illusorio, tutto questo è deludente. Il Signore ne darà i suoi amici nel sonno. Questa è la svolta determinante, il sonno. Notate che qui c'è un richiamo a quel che leggevamo nel salmo precedente, quando, ricordate il versetto 1, quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, coloro che sono prigionieri di una storia d'amore, ci sembrava di sognare. Ecco il sogno di chi dorme, ma di chi dorme, vedete, non nel senso semplicemente di quello che è necessario per riposare, non c'è dubbio, e neanche nel senso di chi dormendo si sottrae al rapporto con la realtà perché dorme, ma qui vedete il sonno è il quadro che definisce l'esistenza umana come il luogo nel quale la gratuità della iniziativa del Signore si manifesta. E vedete, tutto quello che è iniziativa umana, dice il nostro pellegrino, e lo ha compreso, ma non torna indietro, guarda avanti, tutto ciò che è iniziativa umana è alle prese con i dati intrinseci oppure imposti da condizioni esterne, congiunture imprevedibili, alternative drammatiche in molti casi. Comunque sia, inconcludente, non corrispondente alla progettualità, questo è il punto, non corrispondente. Ma è esattamente in questa non corrispondenza che si introduce quella che gratuitamente è l'iniziativa del Signore, che è all'opera, che non è latitante, che non se n'è andato, che non si è dimenticato, che invade il nostro presente, ma è il protagonista del nostro futuro. E vedete qui, a proposito di questa amicizia che si costituisce nel sonno, notate questa terminologia così sobria è veramente essenziale. Se voi tenete conto ancora una volta del fatto che nell'intestazione compare il nome di Salomone, probabilmente ricordate, ma ricordiamo insieme, che all'inizio della sua carriera di sovrano Salomone si reca a Gabaon per partecipare a un culto e dorme nella notte, secondo Libro del Re capitolo 3, e nel corso della notte sogna, nel corso del tempo notturno nel quale dorme, sogna, e nel sogno chiede la sapienza al Signore, la sapienza del cuore. Non chiede la ricchezza, non chiede la prosperità, non chiede il benessere, non chiede la vittoria, chiede la sapienza del cuore. Secondo Libro del Re, capitolo 3, è una pagina che assume una rilevanza decisiva per quanto riguarda l'identità di Salomone, il sapiente. Ma ricordate che Salomone è un soprannome, Shlomo, il pacifico, perché il nome di Salomone è Yedidiah, e Yedidiah vuol dire l'amico del Signore. Quando Salomone nasce, secondo il libro di Samuele capitolo 12, il nome che gli viene assegnato è questo nome, esattamente quello che qui adesso viene rievocato attraverso il richiamo agli amici, Yedidiah, secondo il libro di Samuele capitolo 12, si chiama Yedidiah, Shlomo il pacifico, è un soprannome. E dunque vedete che abbiamo a che fare con quel sonno nell'esistenza umana che, mentre ridimensiona tutte le iniziative umane, che peraltro sono esposte alla delusione o alla illusione fallimentare, come sappiamo, nell'occasione per scoprire l'amicizia del Signore. L'amicizia di colui che è presente, di colui che è protagonista, di colui che è attivo, di colui che laddove tutti i progetti umani sono ridimensionati in maniera qualche volta anche molto drastica, per non dire tragica, ecco, esattamente la gratuità dell'amicizia si viene configurando come il criterio interpretativo del cammino attuale e del cammino futuro. Il cammino futuro. A proposito, vedete, di questa amicizia, tenete conto del fatto che sono in corso queste conferenze sul Cantico dei Cantici. Il diletto nel Cantico dei Cantici, il Dodì, in certo modo è esattamente l'amico di cui si sta parlando, ma è una figura messianica. Tra l'altro nel Cantico dei Cantici, nel capitolo 3, compare esattamente la figura di Salomone, capitolo 3, versetto 11, forse mi sbaglio, comunque capitolo 3, Salomone, dunque è una figura messianica. E andando indietro, vedete, nella storia della salvezza, il personaggio a cui spetta il titolo di amico per antonomasia è Abramo, come sapete. Abramo l'amico del Signore, e siamo all'inizio della storia della salvezza. Abramo che riceve le promesse, Abramo l'amico, nel capitolo 41 del libro di Isaia, così viene definito Abramo, anche se stando a considerare le cose dal punto di vista letterario, il vocabolo usato non è esattamente il medesimo, ma è l'amico da Abramo, e in tanti altri testi poi così ancora viene, compreso in testi neotestamentari naturalmente, così ancora viene denominato. Abramo l'amico, e anche il caso di Abramo passa attraverso un'esperienza di addormentamento. Genesi capitolo 15, il momento in cui Abramo viene riconosciuto come il credente per antonomasia. Ma andando ancora indietro, vedete, ritornando alla preistoria biblica, la figura di Noè, che è l'uomo del compiacimento, come leggiamo all'inizio del capitolo 6, ma è colui a cui è assegnato il titolo di consolatore. E di consolatore, vedete, Noè, che ha a che fare con la tragedia del diluvio, è disastro inenarrabile, sconvolgente, e d'altra parte è proprio la terra che è stata irrorata dall'acqua, che ha devastato ogni cosa. In realtà è la terra che è stata resa fertile per la coltivazione della vite e la produzione del vino. Noè, vedete, è personaggio che si trova coinvolto in quella vicenda nel corso della quale l'acqua è, passando attraverso un processo impegnativo e che comporta anche una elaborazione particolarmente competente, l'acqua diventa vino. E in quell'occasione Noè si addormenta, e poi il capitolo 9 del Genesi è una vicenda che implica poi il coinvolgimento dei figli, ma questo adesso è un altro discorso. Bene, vedete che questa immagine qui è carica di riferimenti a personaggi, momenti della storia della salvezza, e tutta la rivelazione, ed è un modo per ricapitolare tutta la fatica, non solo di un povero uomo di questo mondo come il nostro pellegrino, come siamo noi e ciascuno di noi, ma è veramente un modo per rendersi partecipi di una vicenda umana che è ecumenica e che passa attraverso l'impatto inevitabile in un modo o nell'altro, prima o poi, fino a quell'urto insormontabile che è determinato dalla necessità di morire e di interrompere le relazioni e di perdere il contatto e di registrare in maniera qualche volta veramente molto angosciante la mancata corrispondenza dei dati che in prossimità della morte man mano siamo in grado di raccogliere come testimonianze oggettive del nostro vissuto, che non corrispondono a quello che in teoria sì, ma nell'aspirazione sì, nel desiderio, nell'autenticità della nostra progettualità originaria ci sembrava dovesse corrispondere a un dono che veniva da Dio. In realtà era la nostra progettualità, era un nostro discorso, era un nostro desiderio, era un nostro principio. E adesso, vedete, e adesso là dove la nostra progettualità urta contro la realtà della delusione che ci riduce al sonno, ecco che il sonno è il luogo nel quale l'amicizia del Signore ci coinvolge in una novità pura, gratuita, dotata di una inesauribile fecondità per quanto riguarda l'avvenire, il futuro. Il Salmo, vedete qui in poche righe, ma anche sembra in maniera così scarna, in maniera anche così sferzante, sta sviluppando una riflessione che è davvero non solo ricapitolativa di tutto il trascorso che ormai abbiamo accantonato, ma è in grado di condurci a un affaccio su un orizzonte che sfugge al nostro controllo, ed è in certo modo, vedete, proprio questa sottrazione del del futuro, alla nostra capacità di gestire le cose, che in realtà ci consacra nell'amicizia. Finalmente non gestiamo più, finalmente non è nostro, finalmente non è studiato, costruito, fabbricato secondo i nostri criteri. E dire futuro, vedete, è dire casa, è dire famiglia, è dire città, è dire le misure di tempo e di spazio che ci rendono partecipi poi della grande vicenda umana, la storia umana. Ecco, e allora vedete qui adesso nel tempo della fatica l'amicizia per i suoi amici nel sonno. Oltretutto vedete che la mia Bibbia, non so la nuova traduzione, ma qui la mia Bibbia inserisce il nome del Signore. In realtà in questo caso nel testo ebraico il Signore non è menzionato. Egli mi sembra comunque pertinente il fatto che il nostro pellegrino, che altrove usa il nome del Signore, vedete, se il Signore, sì, ma adesso vedete, egli, come dire che nel momento in cui entriamo in questa relazione di amicizia, che mentre ci spoglia di tutte le nostre capacità di programmare, ci introduce in un futuro che è totalmente donato, egli è una presenza sempre più misteriosa, quasi impronunciabile, quasi innominabile. Egli, lui. E allora la seconda strofa del Salmo, vedete, e ne veniamo a capo adesso, quello che fa Dio. Ecco, vedete, la seconda strofa si apre con questo grido, è un'esclamazione festosa. Inè, ecco, dono del Signore sono i figli. E vedete qui, parlare dei figli è parlare esattamente del futuro. E la sua grazia è il frutto del grembo. La sua grazia in per sé sarebbe la sua ricompensa. Come dice una traduzione?
Ricompensa.
Come frecce in mano a un eroe, così sono i figli della giovinezza. Beato l'uomo che ne ha piena la faretra, non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici. Vedete, questa confusione è la vergogna. La vergogna è prerogativa dei progenitori che vengono man mano estromessi dal giardino in seguito alle vicende che conosciamo, secondo il racconto nel Genesi, nel capitolo 3. La vergogna. E vedete, adesso abbiamo a che fare con la scoperta di come una relazione di amicizia con il Signore che ci raggiunge nel nostro sonno, cioè nella nostra improduttività, nella nostra incapacità di procedere, nella nostra incapacità di gestire, nella nostra incapacità di programmare, e chi più ne ha più ne metta, quella relazione di amicizia ci dona il futuro, ce lo dona veramente, e si apre un orizzonte nuovo, per cui l'approccio a tutti gli imprevisti che nemmeno riusciamo a prevedere, anche perché ci sembra quasi un rischio che vogliamo escludere, però sappiamo bene che gli imprevisti ci saranno, ed ecco. Questo approccio al futuro ci viene offerto nella gratuità di un dono. Qui si parla di una eredità, l'eredità dei figli, sì, i figli nel senso appunto della vicenda che coinvolgerà altra generazione, un'altra e un'altra, il nostro essere responsabili, responsabili nei confronti di un futuro che noi siamo adesso in grado di affrontare proprio là dove siamo ridotti all'esperienza suprema della nostra debolezza umana. E d'altra parte, vedete, è proprio la nostra debolezza umana, ormai chiarita, sbugiardata, illustrata, sperimentata in maniera inequivocabile, senza sotterfugi e senza mascherature di alcun genere, questa debolezza umana che si traduce nel linguaggio della fede. E questo è il linguaggio della libertà, dire fede, dire libertà, sempre, questo è vero, in ogni caso. E quella libertà, vedete, che mette insieme la gratuità di ciò che ci è donato come eredità, dunque ciò che non costruiamo, non gestiamo, non fabbrichiamo, non progettiamo e non strumentalizziamo a modo nostro, ciò che ci è gratuitamente donato nella eredità di cui parla il Salmo coincide con la totalità del nostro impegno, che sembra di per sé una contraddizione. Se abbiamo a che fare con ciò che ultimamente ci è donato, allora questo significa atteggiamento di passività, atteggiamento di inoperosità, atteggiamento di rinuncia, che sarebbe poi come un ricadere dentro a una tristezza mortale. E invece, vedete, qui abbiamo a che fare con un approccio al futuro che ci convoca nella nostra debolezza più dichiarata, che coincide con l'esercizio di una responsabilità a tutto campo. La gratuità, qui richiama i figli, dicevo e ripeto ancora una volta, è dotata di un valore simbolico evidentissimo, è ciò che ci è donato e ciò che nello stesso tempo ci impegna, conferendo alla nostra debolezza che è senza difese e assolutamente disarmata, la responsabilità di un impegno a tutto campo. È proprio così. E vedete, qui siamo tirati fuori dalla vergogna. Questa è l'opera di Dio. Questa è l'opera di Dio, l'opera di Dio per i suoi amici, per quegli amici che dice il nostro pellegrino. Siamo noi, siamo noi. Siamo noi. Come frecce in mano a un eroe sono i figli della giovinezza, dunque una economia del gratuito che sembra disperdersi e d'altra parte, ecco, è la pienezza di una esistenza che si realizza non in corrispondenza a quei progetti che alla resa dei conti ci hanno disorientato e resi prigionieri della nostra vergognosa fatica, della nostra maledizione, per dirla in modo anche più preciso. Ma è un realizzarsi della nostra fragilità umana, della nostra inconcludenza umana, della nostra piccolezza umana, nel momento in cui tutto di noi è coinvolto in quel rapporto di amicizia che ci rende responsabili del futuro. E nel futuro si prospetta l'impatto con l'inesauribile, e adesso il nostro pellegrino può ben dire sempre più prossima rivelazione della gratuita iniziativa del Signore. Come frecce in mano a un eroe sono i figli della gioventù, beato l'uomo. Vedete che il Salmo si chiude con una beatitudine, beato l'uomo che ne ha piena la faretra, e non resterà confuso. Poi ritorno per un momento al versetto precedente, dove vedete superata la vergogna, quando verrà a trattare alla porta, con la porta e la piazza, le piazze del mondo. C'è una beatitudine che è prerogativa di chi ormai affronta le fatiche, i conflitti, le contrarietà, le delusioni, le illusioni, e quello che è il ridimensionamento di tutta la progettualità umana, protagonismo fallace e ingannevole. Ebbene, le fatiche e i conflitti del futuro come doni della sua amicizia. Ecco, questa beatitudine è quella, vedete, che il nostro pellegrino sta scoprendo e vuole annunciare a noi. Vedete che la beatitudine apre poi il salmo seguente, ne parleremo, se Dio vuole, settimana prossima. Beato l'uomo che, vedete che c'è una continuità. Noi ci fermiamo qui stasera, naturalmente, ma adesso dobbiamo dare uno sguardo al brano evangelico. Vedete che è così che saranno liberati dalla vergogna gli uomini che si sono rintanati dentro ai vicoli ciechi prodotti artificialmente da quella presunzione di una iniziativa che nella sua presunzione di protagonismo in realtà ha determinato un accumulo di vergogne. Ed ecco, non è la vergogna che ci domina più, è nella vergogna ormai incastonato questo fermento di una beatitudine che ci conferma nella amicizia autentica con la gratuità dei doni che vengono dal Signore, e ci conferisce il gusto di stare al mondo e di affrontare il futuro, rispetto al quale noi siamo così, così impreparati e così sproporzionati, nella libertà di un atto di pieno, totale e radicale affidamento. Vi dicevo che volevo ritornare per un momento al versetto 5, no, 4, leggo male, lì dove, vedete, si parla dei figli della giovinezza. Così nel testo ebraico sembra più che legittimo tradurre, ma è vero che, vedete, la traduzione in greco e poi di conseguenza anche in latino interpreta il vocabolo usato in ebraico in altro modo, perché sono gli ectetin agmeni, i figli dei reietti, ecco. Allora sui padri della Chiesa, poi su questo versetto, hanno versato i fatidici fiumi di inchiostro, i reietti, in greco gli escussi, gli estromessi, gli esclusi, e allora i figli della giovinezza qui diventano coloro che sono inseriti in un processo generazionale dove a monte ci sono dei falliti. Ebbene, rispetto ai nostri fallimenti, reietti come siamo e sconfitti come siamo, quel futuro che si prospetta come conferma circa la gratuità dei doni che ci restituiscono non più l'evidenza del nostro fallimento, ma ci restituiscono la dolcezza inesauribile di una amicizia definitiva. Allora così, vedete, saranno liberati, dice qui il nostro Salmo, tutti i reietti del mondo, e questo sta avvenendo, dice il nostro pellegrino e salmista, sta avvenendo sulle nostre piazze. Vedete, è un modo di guardare la scena della storia contemporanea, ma è un modo di guardare il futuro rispetto al quale avanziamo tutti con tanta titubanza e vorremmo piuttosto guardare indietro che avanti. Ed ecco, sulla piazza del mondo i reietti hanno a che fare con prospettive di futuro che sono garanzie di liberazione dalla vergogna, man mano che si andrà intensificando il rapporto di amicizia che ormai il Signore ha voluto instaurare con i discendenti di Adamo. Lasciamo da parte il nostro salmo ed invece riprendiamo il contatto con il Vangelo secondo Giovanni. Dico riprendiamo perché in realtà abbiamo avuto a che fare con questo Vangelo nel tempo di Avvento, anche se poi nel corso dell'anno, come ricordavo inizialmente, dominante sarà la voce dell'Evangelista Marco. Capitolo primo del Vangelo secondo Giovanni, abbiamo a che fare con il prologo ampio, così anche altre volte senz'altro ricordo di avere definito queste pagine, e si intende quel che va dall'inizio del primo capitolo, versetto 1, fino al versetto 11 del capitolo 2, da 1.1 a 2.11. E vedete, si va da quel prologo, primi 18 versetti del Vangelo secondo Giovanni, che ci offre una contemplazione davvero poderosa per quanto riguarda la testimonianza che riceviamo dall'Evangelista, contemplazione di quel mistero che nell'intimo di Dio è il mistero della conversazione. Una conversazione profonda nel segreto del Dio vivente è il prologo. In principio era il Logos, quel Logos è la parola, il verbo, come spesso si traduce, quel Logos è la conversazione, è il mistero di Dio, è il mistero della comunione. Ed ecco che poi man mano l'Evangelista contempla come questa comunione sia sorgente di tutto quello che esiste, sia sorgente della vita, e tutto quello che ci riguarda si inserisce all'interno di questo abbraccio di comunione che è il mistero del Dio vivente, fino a quella rivelazione del mistero che ci riguarda in quanto creature umane chiamate alla vita nella libertà e traditrici noi nella nostra condizione umana della vocazione per la quale siamo stati chiamati. La nostra libertà è stata abusata ed ecco siamo recuperati all'interno di un abbraccio che si è presentato a noi gloriosamente attraverso l'incarnazione del figlio di cui Dio si compiace, ed ecco ci ritroviamo così ricapitolati all'interno del mistero profondo di Dio. E di seguito vedete nelle pagine che dal versetto 19 del capitolo primo ci conducono fino al versetto 11 del capitolo secondo vengono scanditi i giorni della nuova creazione. Dice che c'è un adesso passiamo in rassegna rapidamente queste pagine, vedete c'è un primo giorno e poi il versetto 35 il giorno dopo, poi il versetto 43 il giorno dopo, poi tre giorni dopo, capitolo 2 versetto 1, sono sette giorni. È la settimana della creazione che qui viene rievocata nel senso di una nuova creazione, sono i giorni dunque della nuova creazione, e si va, vedete, da quella manifestazione della gloria nel versetto 14 del capitolo primo, abbiamo visto la sua gloria, ecco, e si arriva al versetto 11 del capitolo secondo, e ricordate che quel tre giorni dopo introduce l'episodio che avviene a Cana di Galilea, laddove Abbiamo a che fare con l'annuncio che c'è da gustare la bellezza della vita, la bellezza del vino in quel caso, da gustare la bellezza della nostra vocazione alla vita. Perché? Perché giunge l'ora dello sposo. E così dice il versetto 11 del capitolo secondo: Gesù diede inizio ai suoi segni in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. È il prologo, vedete, la gloria, la scansione nei sette giorni, la nuova creazione che ci conduce fino alla celebrazione, alla partecipazione al grande evento nuziale che è ricapitolazione di tutta la storia della salvezza, la nuova creazione come sintesi di tutto quello che avviene nel tempo e nello spazio, di tutto quello che esiste nell'ora del figlio glorioso che tutto attira a sé in virtù di questa inesauribile volontà di comunione, di amore nuziale. Ed ecco, essere inseriti in questo disegno è il mistero di Dio, è il mistero della comunione, è il mistero del soffio che è generatore di una vita inesauribile. E essere inseriti significa essere coinvolti in quel processo di conversione, che è un processo generativo di acquisizione circa il gusto di assaporare la bellezza della vocazione alla vita. Bene, è il grande programma, vedete, è una visione poderosa qui, che apre tutto lo svolgimento e tutta la catechesi del Vangelo secondo Giovanni. Fatto sta, vedete, che un rapido sguardo per arrivare subito al nostro testo, quello che leggiamo domenica prossima, nella sequenza dei giorni. Nella terza domenica di Avvento leggevamo i versetti da 19 a 28. Non sto a rileggere il testo per esteso, abbiamo tutti senz'altro abbastanza presente. E Giovanni Battista, colui che non è il Cristo, colui che non fa. Un caso esemplare di qualcuno che si presenta dicendo io sono, come dire, sono un... il Salmo 127 diceva io sono un fallito. Giovanni Battista si presenta così: non sono, non faccio. Non sono, non faccio. Fallito. Si presenta così, vedete, non perché è un pessimista. No, non è questo. Ma, vedete, è il testimone, così l'abbiamo identificato, è un testimone. Su questa terminologia insiste il nostro evangelista. Testimone nel senso che è responsabile della vocazione alla vita di ogni uomo, si presenta così in rapporto alla luce. Più esattamente Giovanni è testimone in quanto annuncia lo sconosciuto, che già comunque parla al cuore umano con la voce. Ricordate, siamo con un rapido salto a suo tempo, come dire, passati di qualche pagina in avanti, il capitolo 3, ed ecco il verseto 29, la voce dello sposo che fa vibrare di gioia il suo amico. Così Giovanni si presenta, Giovanni il testimone, il Battista, testimone, colui, versetto 29 del capitolo 3, che l'amico dello sposo è presente, ascolta la voce dello sposo, esulta di gioia la voce dello sposo. Ecco, c'è la voce che parla al cuore umano, e lui si presenta come testimone, si presenta come quell'amico che avverte la vibrazione della gioia e si rende conto in questo modo di essere l'amico, tant'è vero che poi assume lui stesso, che è l'amico, come dire, l'impegno assumere il compito della voce. Ricordate che Giovanni Battista nel versetto 23 cita il capitolo 40 di Isaia: io voce di uno che grida nel deserto. Ecco, vedete, è l'amico che scopre di essere dotato lui stesso di una voce, e di una voce che è in grado di parlare alle macerie di Gerusalemme, come proclamava l'antico profeta: parlate al cuore di Gerusalemme, ditele che è finito il tempo della sua schiavitù. Voce che grida nel deserto. Già, è Giovanni Battista che attribuisce a se stesso questa competenza nel contesto di uno sfascio che l'antico profeta dal fondo dell'esilio registrava con particolare accoramento, e nello stesso tempo con il fervore di un messaggio di consolazione che passa attraverso tutti i canti, i poemi, gli oracoli che succedono nei capitoli da 40 a 55 di Isaia, tutte cose che sappiamo. Fatto sta, vedete, che Giovanni Battista così non è e non fa, non è e non fa, in quanto è testimone di quella novità che ha scoperto essere la sua condizione di amico. E vedete, nel giorno successivo, ed ecco dal versetto 29 al versetto 36, il giorno dopo, Giovanni, eccolo qua, abbiamo a che fare con un monologo di Giovanni Battista, monologo, sembra che non parli con nessuno, sta parlando tra sé e sé. Vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio. Ma con chi sta parlando? Sta parlando tra sé e sé. E dunque il suo monologo. Ecco come Giovanni vede lo sconosciuto. Così, e ancora una volta, si esprime: colui che io non conoscevo, lo sconosciuto, che gli viene incontro però. Venire verso di lui, lo vede venire verso di lui, lo sconosciuto, e vedete, dice l'agnello. Cosa vuol dire l'agnello che toglie il peccato del mondo? È l'innocente, ossia l'agnello. E l'agnello innocente, e qui siamo rimandati ancora una volta a Isaia nel capitolo 53, il quarto canto del servo, l'agnello che porta il peso del mondo, sì, l'innocente. Ma vedete, e qui non è da fermare l'attenzione sulla testimonianza di robustezza, un carico immane che casca addosso a quel povero personaggio. È l'innocente, questo vuol dire l'agnello. L'agnello è innocente. Dunque, in quanto innocente, dunque nella purezza della sua modalità di inserimento nelle cose del mondo, nella purezza della sua intenzione d'amore. Per un puro e gratuito motivo d'amore è colui che nella innocenza porta il peso. E è quello che il profeta Isaia nel capitolo 53 definisce essere la pastoralità dell'agnello. Quell'agnello è divenuto pastore, è l'agnello pastore, è il pastore di tutte le pecore, in quanto, vedete, nel suo cuore umano si rivela lo spazio che accoglie la vocazione alla vita di ogni essere umano, di ognuno di noi, sempre, dappertutto. Ed è lui che nel suo cuore umano, l'agnello innocente, patisce il fallimento della nostra vocazione alla vita, che è poi il motivo per cui siamo peccatori, è il motivo per cui noi siamo inseriti in quel processo vergognoso che nell'antico testo che ricordavamo precedentemente si chiama maledizione fino alla morte. È lui che patisce il fallimento. Vedete quella faticosa vergogna di cui ci parlava il Salmo 127, e l'agnello che porta il peso, che toglie il peccato del mondo, quel toglie, vedete, che lo solleva, che se ne fa carico, che lo assorbe in sé, che lo trasforma nella testimonianza della sua volontà d'amore, vittoriosa, nella purezza e la sua innocenza. Questo, vedete, Giovanni Battista sta vedendo e sta meditando, perché sta borbottando, sta ruminando in se stesso il valore di questa visione, come qui si esprime la pagina evangelica che abbiamo sotto gli occhi. Ed è, vedete, nella gratuità della sua innocenza che lo Spirito Santo fa di lui il principio di una nuova creazione, quella nuova creazione di cui vi parlavo, che adesso qui in modo ancora più preciso viene contemplata da Giovanni Battista tramite l'immagine della colomba che si posa sull'innocente. Il figlio innocente nella condizione umana, e la colomba che cova l'universo, un'immagine che ritorna, come sappiamo, al primo racconto della creazione nel capitolo primo del Genesi. Lo spirito che si librava sulle acque dell'abisso, il caos, ed ecco il caos è domato, è governato, è ordinato, è la creazione opera di questa iniziativa di Dio nella gratuità della sua eterna volontà d'amore. Fatto sta, vedete, che adesso siamo giunti al terzo giorno, e qui è il brano evangelico che leggiamo domenica prossima, da 35 a 42. Terzo giorno, solo il terzo giorno, però stiamo facendo un po' di strada, naturalmente. La prospettiva è la celebrazione nuziale che segna il compimento ultimo di tutta la vicenda, ma adesso ci siamo dentro. Ed ecco, leggevamo precedentemente, il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due suoi discepoli. E fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. Vedete che la scena è cambiata, perché adesso quel che Giovanni Battista dice tra sé trabocca, in modo tale che due discepoli ascoltano. Vedete che la scena è cambiata. Nel caso precedente era solo, non c'era nessuno, parlava ruminando in se stesso questi contenuti di una visione che lo illuminava nell'intimo. Adesso Giovanni parla, ed ecco due discepoli ascoltano. Notate che questi due discepoli in realtà nella catechesi dell'Evangelista ci rappresentano tutti. Attraverso quei due discepoli siamo presenti noi. Notate che uno dei due si chiama Andrea, poi veniamo a sapere. L'altro è anonimo. Ne abbiamo parlato in altre occasioni, a più riprese, con alcuni di voi. Vedete quell'altro discepolo che rimane anonimo e comincia ad annunciare quella figura che andrà man mano emergendo nel corso della catechesi evangelica, che rimane una figura anonima ma a cui viene attribuito in maniera sempre più precisa e proprio qualificante il titolo di amico del Signore, il discepolo amico del Signore. Di lui si parlerà nella seconda parte del Vangelo, ma diventerà veramente un riferimento dominante, come se tutto il Vangelo secondo Giovanni fosse scritto proprio per identificare, qualificare quel discepolo amico del Signore che rimane anonimo. Perché vedete, quel discepolo amico del Signore è il riferimento che caratterizza la vocazione di ogni lettore del Vangelo, di ciascuno di noi. Quel discepolo amico del Signore è esattamente la figura di riferimento nella quale siamo chiamati a riconoscerci, a ritrovarci, a incastonarci in quella casella rimasta anonima, che però, vedete, è messa a nostra disposizione. Dunque, siamo noi, i due discepoli. C'è Andrea, sì, e poi attraverso Andrea, man mano, entreranno in scena tutti gli altri, ben identificati con i loro nomi e cognomi, ma c'è il discepolo anonimo, siamo noi. Il discepolo amico del Signore è appena un annuncio, ma vale la pena di tenerne conto. C'è qualcuno, vedete, che parla dell'agnello. Giovanni Battista? L'innocente passa. Interessante qui il verbo peripatin. Gesù passava di là. Il verbo che ritorna poi altre volte nel Vangelo secondo Giovanni. E i testi sono sempre molto, come dire, pieni di significato per quanto riguarda il modo di illustrare questa presenza dell'agnello, colui che nella sua innocenza condivide la nostra condizione umana, si fa carico del dramma, assume tutti i nostri dolori e passa attraverso le strade, passa lungo le congiunture della nostra vicenda personale, comunitaria, sociale, storica, e anche le congiunture che a noi risultano più che mai inspiegabili, indecifrabili, in contorcimenti e contraddizioni inestricabili. Ebbene, passa, e l'agnello è l'innocente, passa. E qualcuno ha detto: ecco, è l'agnello innocente, è colui che si fa carico del male del mondo. E allora i due discepoli si mettono in movimento. Vedete, quel suo modo di passare esercita un effetto di attrazione. Per quanto i due discepoli che adesso lo seguono lo vedono solo di spalle, tant'è vero che ad un certo momento Gesù si voltò, vuol dire che non l'hanno ancora visto in faccia, lo vedono di spalle, lo seguono, però c'è un'attrazione, il suo passaggio determina in certo modo questo movimento ventoso, il suo passaggio comporta un vortice energie impalpabili e invisibili che però esercitano una efficacia tale per cui i due si sono messi in cammino dietro di lui, e adesso lui si è voltato ed eccoci, vedete, sotto il suo sguardo si voltò. Che cosa succede? Vedendo che lo seguivano, si è voltato, disse: che cercate. Notate, il testo è molto sobrio, ma è veramente programmatico tutto questo scenario che man mano stiamo ricostruendo, perché vedete che questo suo modo di domandare ai due, di domandare poi a noi, che i due ci rappresentano, insisto ancora, ripeto, ci chiama a prendere coscienza della nostra fatica di vivere, questa ricerca, la fatica del nostro vissuto. Tutte le dimensioni, sapete, non solo la dimensione fisica, ma la dimensione morale, la dimensione psichica, la dimensione affettiva, la dimensione sociale, tutti gli aggettivi che possiamo impiegare a questo scopo, ma la fatica di vivere. E qui questa ricerca, vedete, allude alla nostra progettualità, esattamente quel che leggevamo poco fa, passando in rassegna i versetti del Salmo 127. La nostra progettualità. Lui dice cosa, che cosa cercate, proprio questa è l'espressione usata in greco, che cosa cercate, ma una posizione, un luogo, un tempo, un obiettivo, sarà una casa o una città, diceva il Salmo 127, inseparabili tra di loro nell'intreccio che abbiamo intravisto. Si tratta di costruire, si tratta di gestire, costruire, poi gestire, poi ricostruire, ristrutturare, rigestire secondo altri criteri e poi ecco la nostra progettualità. Che cosa cercate? E vedete, c'è di mezzo qui quella che, leggendo il Salmo 127, ho avuto modo di definire l'illusione fallimentare del nostro protagonismo umano, l'illusione fallimentare del nostro protagonismo. E questa sola domanda con cui Gesù si rivolge ai due, dopo essersi voltato sotto il suo sguardo, li inchioda in quella situazione nella quale l'antico pellegrino, con tutto il suo travaglio e con tutte le sue avventure, tutti i passaggi di un percorso faraginoso che l'avevo condotto a quel momento, a modo suo ha voluto testimoniare, ma adesso vedete questa sola domanda: ma che cosa cercate? L'illusione fallimentare del nostro protagonismo. Ed è interessante, vedete, la risposta di Gesù, quando i due dicono Rabbi, che significa maestro, dove abiti tu? Dove stai tu? Vedete che questo verbo menin è un verbo dotato di una pregnanza teologica inesauribile, compare e ricompare in tutto il Nuovo Testamento, ma non solo, c'è un retroterra antico testamentario eloquentissimo, e nel Vangelo secondo Giovanni in particolare, dove rimani tu, qui in due righe questo verbo è usato tre volte, dove è in questione un indirizzo civico, un'abitazione, è in questione esattamente quella dimora nel senso pieno dell'espressione costituisce l'ambito di realizzazione di una vocazione alla vita, perché la vocazione alla vita sta nelle relazioni. Non c'è vocazione alla vita senza relazioni, se no vuol dire che la vita è già morta, non è più vita, è morte. No, la vita sta nelle relazioni, ma abitare significa essere inseriti in un intreccio di relazioni che realizzano la vocazione alla vita, soltanto che la nostra vocazione alla vita è ferita, è aggredita, è inquinata, è destrutturata, è tutto quello che sappiamo, per cui siamo arrancanti e ci trasciniamo così alle prese con sprazzi di entusiasmo, momenti di grande efficienza programmatica e poi ricadute spaventose, come sappiamo, fino a quando moriamo. Allora lui dice, loro dicono, ma tu dove abiti? E ecco la risposta di Gesù: venite e vedrete. Già, attenzione, perché questo è l'anticipo di quello che sarà poi lo svolgimento di tutta la narrazione evangelica, eh? Una narrazione che ha evidentemente una sua modalità catechetica, si propone come un messaggio, una testimonianza, un insegnamento. Bene, vedete che se voi sfogliando le pagine, ma mantenendo un dito sul nostro capitolo primo, arrivate al versetto, al capitolo 20, niente di nuovo per noi, ricordate che proprio qui nel capitolo 20, nel versetto 15, è Gesù, ma in questo caso è proprio il Signore vivente, risorto, glorioso, vittorioso sulla morte, che chiede a Maria di Magdala, che sta piangendo dinanzi al sepolcro, versetto 15, ma tu chi cerchi? Chi cerchi? E notate che qui la domanda non è più che cosa cerchi, ma chi cerchi? E vedete che questa variazione, per quanto riguarda il contenuto proprio verbale dell'espressione, non è affatto banale, perché qui c'è di mezzo tutta la pedagogia dell'amicizia, quella pedagogia a cui è dedicata la catechesi del nostro evangelista, tutto il percorso mirato a sviluppare quella pedagogia che diventa promotrice di quella identità nuova che sarà prerogativa dell'amico del Signore. L'amico, il discepolo amico del Signore, che poi è la prerogativa di quel discepolo amico del Signore che è in prospettiva ogni lettore del Vangelo, ogni destinatario della catechesi evangelica, ognuno di noi, in quanto siamo chiamati al discepolato e in quanto la nostra vocazione alla vita è tirata fuori dalla vergogna dei nostri fallimenti e così confermata nella positività di una vocazione che ormai non ci definisce più in base ai nostri progetti, ma in base all'amicizia che l'innocente ha instaurato nei nostri confronti. Dal che cosa cercate al chi cerchi? Vedete la pedagogia dell'amicizia. Ossia l'offerta di quella dimora che, come leggiamo nel nostro brano evangelico, ci colloca presso di Lui. E infatti, venite, vedrete, andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno abitarono, è la terza volta che compare lo stesso verbo, sono tre forme verbali, abitarono presso di Lui. Erano circa le 4, era l'ora decima, dunque presso di Lui, una dimora presso di Lui, ed è Lui il viandante innocente che è passato attraverso tutte le vergogne umane, così che ogni nostra ricerca, nel momento in cui urtiamo, procedendo nella nostra ricerca, che cosa cercate? Già, Salmo 127 diceva le cose a modo suo, adesso qui vedete tutto quello che per noi significa urtare, stavo dicendo, contro i dati della delusione a cui non possiamo sfuggire, ed ecco, ogni nostra ricerca incontra nella relazione con Lui lo spazio e il tempo della vita, nella relazione con Lui, nell'amicizia, diceva il Salmo 127, e vedete il nostro Vangelo ci sta educando proprio in questa prospettiva. Qui siamo appena all'inizio di un cammino, venite, vedrete. E dunque nell'amicizia lo spazio e il tempo della vita. Ed è così che ci è conferita, vedete, una responsabilità verso il mondo. Non è che in questo modo siamo come dire, invitati al pensionamento rispetto agli impegni della vita, finalmente uno può riposare e non ci pensa più e niente affatto. La vera responsabilità verso il mondo, una responsabilità che andrà maturando attraverso quelle situazioni che man mano l'evangelista sarà in grado di illustrare. Vedete una figura che in certo modo diventa ricapitolativa in tutto questo carico di vicende drammatiche che la storia umana sta raccogliendo lungo il percorso, e noi abbiamo a che fare con la storia umana, e davanti a noi questo futuro, e le lacrime di Maria, di Magdala. Perché piangi, donna? Perché piangi? Chi cerchi? Ecco la questione. Le lacrime di Maria nel giardino, e ricordate che proprio questo è il linguaggio dell'evangelista. Non sto adesso a andare molto per il sottile, ma vale la pena di ricordare che noi, secondo l'evangelista, siamo accolti in base a quell'itinerario che l'innocente ha portato a compimento, la sua missione in questo mondo, fino alla sua Pasqua di morte, di resurrezione, fino al suo passaggio decisivo attraverso il dramma che si è scaricato addosso a lui nella sua violenza più spietata. Ed ecco, siamo gratuitamente accolti nel giardino della vita. Ricordate che il racconto della passione, secondo il nostro evangelista, capitolo 18, versetto 1, si apre non già con un richiamo al Getsemani, come nei racconti degli evangelisti sinottici, ma capitolo 18, versetto 1, detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cedron, dove c'era un giardino, e tutto quello che segue adesso, capitolo 18, fino al capitolo 19, e quindi la passione in tutte le sue fasi fino alla sepoltura di Gesù, capitolo 19, versetto 41, siamo alla fine del capitolo 19. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo. Dunque è la cornice all'interno della quale si sviluppa tutto il racconto della passione del Signore, morte fino alla sepoltura. Nel Vangelo che secondo Giovanni è il giardino della vita. Ricordate tra l'altro che all'inizio del racconto della passione, capitolo 18, Gesù nel giardino viene arrestato e per tre volte risuona la domanda: ma chi cercate? Chi cercate? Gesù di Nazaret, chi cercate? Chi cercate? Già, fino a quel momento in cui è il Signore vivente che interpella Maria, che piange, che non lo riconosce, ma chi cerchi? Dove, vedete, quella novità di cui è protagonista lui è la novità che chiama Maria, e ancora una volta siamo chiamati tutti a riconoscerci come siamo coinvolti in un rapporto di amicizia che ci accoglie nel giardino della vita. L'immagine ci rimanda inconfondibilmente al giardino delle origini. Vedete, è così che ci è conferita l'urgenza di un modo nuovo di stare al mondo, e mi sembra particolarmente importante, anche se può sembrare una considerazione molto marginale, quell'accenno nel nostro brano evangelico all'orario, nel versetto 39. Sì. andarono, si fermarono, abitarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio, l'ora decima, dice il testo. Su questa ora decima poi molto spesso i commentatori hanno sviluppato, come dire così, considerazioni utili e anche feconde per quanto riguarda la devozione, ma l'ora decima è l'ora del crepuscolo. Ecco, l'ora del crepuscolo. Vedete, questo accenno al momento in cui sta finendo la giornata. E se ricordate, capitolo 20, dopo il racconto della passione, capitoli 18 e 19, del giardino, e lì nel giardino c'è anche il sepolcro, l'alba, capitolo 20. Beh, sono richiami che, vedete, costruiscono così un quadro all'interno del quale poi si sviluppano tutte le pagine del nostro Vangelo e tutte le situazioni intermedie di quell'itinerario pedagogico che è mirato a coinvolgerci nell'amicizia con il Signore, man mano che siamo sempre più ridotti all'evidenza della nostra debolezza, ma ridotti e smascherati all'evidenza del nostro fallimento, e in quel fallimento non siamo inchiodati nella passività dell'impotenza, ma siamo massimamente attivati come gli amici che affrontano e benedicono il futuro. Affrontano e benedicono il futuro. L'alba. Siamo al crepuscolo? Ecco, siamo all'alba. Siamo chiamati ad affrontare il futuro sotto lo sguardo dell'amico che illumina. E sentivo molto forte oggi, preparando la lezione divina per stasera, adesso concludo, ed era ora, ma sentivo molto forte questo impulso proveniente dalla parola di Dio, che rimette in discussione pensieri, preoccupazioni, interrogativi che ingorgano spesso in maniera anche molto ingombrante l'animo nostro. E d'altra parte è inutile di cercare di trovare consolazione nelle fantasie nascondendoci dietro a qualche maschera per ridurci a forme di cecità. No, la realtà, ma la realtà, vedete, non più è mai più come la minaccia di una catastrofe che non sia essa stessa epifania di grazia, di gloria, di misericordia, di una nuova creazione. Siamo chiamati ad affrontare il futuro sotto lo sguardo dell'amico che illumina in ogni vergogna, illumina la rivelazione del suo volto. Ricordate che Maria di Magdala, mentre piange, non riconosce la presenza del Signore che pure le sta parlando, e non la riconosce e fraintende quella presenza come se si trattasse del giardiniere, il Kipuros, il giardiniere. E in realtà, vedete, nel fraintendimento dice giusto, immagina giusto, vede giusto attraverso quelle lacrime, ma quando non piange più lo vede, è il giardiniere, è il signore del giardino, è il vero giardiniere. Vedete, è una rivelazione che apre dinanzi a noi una prospettiva senza limite. Si tratta anche di prevedere la necessità di apprendere un'altra lingua. Notate che nel nostro brano evangelico per 3 volte vengono usati dei termini di cui si dà una traduzione. Rabbi, che significa maestro, Messia, che significa Cristo, Cefa, che significa Pietro. 3 volte, banale così motivo di premura di carattere linguistica da parte dell'autore di questo testo, ma non è esattamente questo. Ricordate che anche Maria di Magdala, quando si rivolge al Signore riconosce l'identità del giardiniere, Rabbuni, dice, che significa maestro. Dunque è un'altra lingua che man mano nella pedagogia dell'amicizia che ci introduce in maniera sempre più matura e sempre più responsabile nell'appartenenza al Signore, nella comunione con Lui vivente, è una nuova lingua che stiamo imparando. Man mano ci è stato conferito un nome nuovo, ce ne stiamo rendendo conto, come è capitato a Simone, un nome nel quale è attiva quella beatitudine che fa di noi delle creature umane che seguono l'agnello dovunque va, come dice l'Apocalisse. E dunque siamo alla scuola dell'amore innocente che fa nuovo il mondo. Basta.